File 21, pagina 177. A un tratto vediamo levarsi sul folto gruppo 4, 5 e 6 staffili. Non v'è parola che possa descrivere l'orrore di quella scena. Ogni colpo produce una ferita e da ogni ferita spicca un rivolo di sangue. È una tempesta spaventosa, terrificante di colpi sui capi e sui volti di quella massa di uomini che, in silenzio, ondeggia, compatta da sinistra a destra e da destra a sinistra. Si ode soltanto il sibilo degli scudisci e il loro tonfo sordo, simultaneo. I percorritori, con le gambe divaricate, trascorrono da un capo all'altro di quella folla che non emette un grido, come belve assettate di strage. Non uno di quegli infelici deve salvarsi, e nessuno si salva. I pochi, cui fu schermo il compagno, sono inseguiti e sferzati con raddoppiato vigore quando a piccoli gruppi gli sventurati vengono sospinti nei sotterranei dell'edificio davanti al quale abbiamo assistito atterriti alla scena selvaggia. Un giovane italiano, sergente dell'SS, ci annuncia che per errore fummo scambiati per prigionieri politici, che siamo invece lavoratori liberi e che saremo d'ora in poi trattati come tali. Non ci sarà tolto nulla e dopo il bagno saremo condotti provvisoriamente in una baracca fuori dal campo in attesa di partire per una nuova destinazione. Verso le 7 del mattino, senza scorta armata e senza l'obbligo di allineamento, il capo campo ci conduce al di là della muraglia, al di là della rete elettrizzata, al di là della cerchia di torri e della linea dei fari, nei pressi di una baracca su un terreno scavato e rotto, dove vediamo soltanto tre sentinelle sedute col moschetto sulle ginocchia. Lavoratori liberi, magnifiche parole rese ancora più magiche dal già mutato trattamento. AV, persona non identificata, si avvicina a me, che in ginocchio sto preparando l'occorrente per radermi. È giubilante. Sul volto di quasi tutti è dipinta la gioia dell'inattesa notizia. Uno dice: io l'avevo detto, ma nessuno mi credeva. Un altro: si sapeva già che tra il governo italiano e quello tedesco era stato deciso che gli italiani trasferiti in Germania come prigionieri sarebbero diventati tutti lavoratori liberi. Alle 10 giunge un tenente dell'SS. L'interprete ci comunica che l'ufficiale si dichiara dolente di non poterci ospitare in una baracca migliore e di essere costretto a farci dormire la prossima notte sulla paglia, ma che l'indomani partiremo per un campo di lavoratori liberi, dove ciascuno di noi potrà riposare in un letto e dove ci saranno distribuite stoviglie e posate. Poco dopo ci viene somministrata una zuppa nauseabonda, ma che i distributori qualificano ottima in confronto a quella dei detenuti. Più tardi riceviamo della margherina e una fetta di salame. Attiguo alla baracca è un lavatoio e trascorriamo il pomeriggio lavando biancheria e chiacchierando animatamente sull'improvviso e insperato mutamento della nostra situazione. Oltre il lavatoio si stende il canile, una costruzione bassa, lunga circa 50 metri, suddivisa in una dozzina di sezioni, ciascuna delle quali è distinta da un numero. In ciascuna sezione sono 4-5 grossi cani della stessa razza, tutti vigorosi e giovani, alcuni dei quali latrano quasi ininterrottamente con le zampe anteriori appoggiate alla grossa rete che tentano di mordere per aprirsi un varco. Due guardiani percorrono il terreno antistante il canile. Mentre uno di essi fa schioccare una lunga frusta, l'altro apre uno dei cancelletti. Tutto il gruppo fa ressa, ma uno solo può uscire. un cane ispido, muscoloso, di color bruno, che appena libero si lancia di corsa annusando, poi ritorna al punto di partenza, fa una piroetta e si lancia col muso a terra su un'altra traccia, si ferma, annusa, scava un po' di terreno, annusa ancora e riparte a zigzag, poi retrocede a piccoli balzi, riprende la traccia e parte deciso per un buon tratto oltre il canile e scompare. Poco dopo ritorna con un cencio tra le zanne. Il guardiano tenta di strapparglielo dalla bocca. Il cane gira attorno digrignando. Solo quando lo staffile sta per piombargli sulla schiena, abbandona lo straccio nelle mani del suo istruttore soddisfatto. È la volta di un altro cane molto più grosso, dal pelo nero e lanoso. Si ferma a pochi passi dalla sua gabbia sulle quattro zampe, con la grossa testa tenuta orizzontalmente come in attesa. L'istruttore afferra l'estremità di un bastone e lo solleva al di sopra del muso dell'animale, che rimane immobile. A un incitamento, il cane si solleva sulle zampe posteriori e azzanna il bastone con una mossa fulminea. Il guardiano dà strappi violenti, tenta con le due mani di girare il bastone su se stesso. La bestia risponde con un mugolio profondo e minaccioso, mentre le sue zanne sembrano penetrare più solidamente nel legno. Pieghevole e agile, sebbene grosso e pesante, ora trascina, ora si fa trascinare, si abbassa e si solleva a seconda che il guardiano, con entrambe le mani, abbassa o solleva il bastone, nelle cui fibre penso che i denti debbano affondare come in un corpo pastoso. Anche per questo animale occorre la minaccia dello staffile per fargli finalmente abbandonare la preda. Ridiscendo dal rialzo del terreno dal quale ho assistito alla scena, verso i miei compagni sul cui volto vedo la letizia degli scampati dalla morte. Prima del crepuscolo una nuova razione di zuppa è accolta con soddisfazione da tutti quelli che, per timore di un generale saccheggio, avevano nella notte divorato le ultime scorte alimentari. La baracca è piccola e quando giunge l'ora di coricarci sullo strato di paglia che copre tutto il pavimento, dobbiamo fare miracoli per utilizzare anche l'ultimo centimetro di spazio. Parecchi che non trovano posto neppure per star seduti sono costretti a pernottare all'aperto. L'avvicinarsi della notte ci riporta tutti col pensiero alla stazione di Mauthausen e ci fa ricordare passo passo la diabolica marcia verso il campo. La notte è già inoltrata quando il suono delle ultime parole svanisce nel silenzio afoso e greve. L'indomani, abbondante distribuzione di surrogato di caffè e più tardi di pane e margarina. Tutto il terreno intorno alla baracca è sparso di valigie aperte, di involti sciolti, di coperte e di biancheria distesa ad asciugare. Pieraccini, Lorenzetti e Recalcati mi invitano a bere una tazza di tè e De Giorgi mi regala un pacchetto di sigarette. Divido con Luperini e Malagodi parte della marmellata e dei biscotti che mi sono rimasti. Poco dopo le 9 arrivano le marmite gocciolanti della solita zuppa. Ci disponiamo in varie file davanti ai distributori e già molti di noi, seduti o in piedi, bevono quella miscela brodosa di acqua e farina dove navigano pezzi di rapa. Quando riappare con una scorta armata il tenente che ci aveva confermato la partenza per un campo di lavoratori civili, un compagno che fugge da interprete accorre e traduce con la voce rotta dall'emozione: attenzione, noi non siamo lavoratori liberi ma delinquenti politici e come tali saremo trattati. Adunata. Le SS ci circondano, e ci fanno restringere in un breve spazio tenendoci sotto la minaccia dei mitra, l'ufficiale sembra invasato, urla a squarciagola, inveisce contro coloro che si attardano, l'interprete ci sollecita a far presto, consigliandoci di abbandonare tutta la nostra roba in terra, perché il tenente minaccia di far fuoco se tardiamo ancora un minuto, a disporci per cinque. Il cerchio dell'SS si restringe sempre più. Auf, auf, schnell, auf. Buttiamo gli oggetti sparsi nelle valigie alla rinfusa, abbandonandone una gran parte, e col cuore in gola per la fretta ci avviamo verso l'interno del campo. A passo accelerato percorriamo in senso inverso il tragitto del mattino precedente e ritorniamo a ridosso della muraglia, nel preciso luogo dove avevamo sostato subito dopo il nostro ingresso. Non sono trascorsi due minuti che vediamo sbucare dal sotterraneo a due a tre per volta quei medesimi prigionieri sui quali si era abbattuto l'uragano di staffilate. Recavano tutti i segni delle percosse ricevute, grumi di sangue tra i peli della barba, lunghe lividure, tumefazioni violacee incontro agli occhi. Quando una testa sporge è colpita da una SS collocatasi di lato, invisibile a chi esse, viene fuori una testa calva segnata in croce da due scudisciate, la testa arruffata di un giovane, i cui occhi scintillano scattando da ogni lato nel cavo delle orbite profonde. Esce una barella e poi un'altra, sulle quali giacciono due moribondi, e tutti a breve distanza gli uni dagli altri si inseguono, correndo curvi dietro ai primi, che sono già scomparsi alla nostra vista. Avanti di noi passeggiano ora, pavoneggiandosi, alcuni detenuti tedeschi che portano vistosi bracciali dove sono impresse lettere misteriose. Adocchiano i nostri bagagli e ci avvertono che ci sarà tolto tutto, che resteremo spogli di tutto, anche degli abiti, delle scarpe, della camicia. Se abbiamo denaro, orologi, oggetti preziosi, ci conviene consegnarli a loro. Dopo ci sarà restituito tutto. Alcuni di noi chiedono il parere dei compagni. In generale siamo contrari ad accettare il consiglio. A quelle facce non c'è da credere, non sono dei politici. Vedete che non hanno il triangolo rosso? Sono dei delinquenti. Che cosa significa quel triangolo nero e quello verde che hanno sul petto? Ma è vero che ci porteranno via tutto? A una trentina di metri da noi c'è un mucchio di scarpe, di abiti, di biancheria, di involti, di pelli di pecora, di valigie, di sacchi, di piccoli tappeti, di recipienti di metallo, di uniformi e berretti militari. Un mucchio di roba lacera, fangosa, sudicia, da cui esce un tanfo che mozza il respiro. Sono le spoglie di un altro gruppo di deportati, forse della popolazione maschile di un misero villaggio jugoslavo. Giungono due carrette e un gruppo di detenuti che affondano in quell'ammasso ripugnante pale e lunghi bastoni. Alcuni sollevano e buttano su una carretta la biancheria e gli indumenti, altri gettano nell'altra le scarpe, le cinghie, gli oggetti di metallo, le sacche, le pelli, i tappeti. Da tutto quel marame rimosso, di quando in quando esce un oggetto che attira l'attenzione dei sorveglianti. Vengono anche fuori un paio di grosse scarpe quasi nuove, un paio di stivaloni in buone condizioni, qualche scatola di legno o di metallo, qualche larga cartucciera di ottimo cuoio. Questi oggetti vengono tenuti in disparte e poi ciascun sorvegliante si sceglie il suo bottino e si allontana alla chetichella adocchiando intorno per non essere sorpreso da una SS. Quando anche l'ultimo cencio è stato raccolto, le due carrette col loro carico traballante si allontanano. Di quando in quando si avvicina a noi una SS, scorre con lo sguardo le nostre file, ci guarda, ci osserva e poi se ne va. Chi sa parlare il tedesco rivolge domande ai sorveglianti che passano. Anche a noi sarà proprio tolto tutto, tutto, anche i medicinali, anche la roba da mangiare, tutto, anche le fotografie, anche i fazzoletti, anche le sigarette, tutto, è permesso tenere solo gli occhiali e la cintura. Quasi tutti apriamo i bagagli. Uno per volta, il solito gruppetto di sorveglianti si aduna attorno a noi. Tra di loro c'è uno spagnolo che parla discretamente l'italiano e che ripete con insistenza l'invito di consegnare a lui e ai suoi colleghi gli oggetti preziosi. Possiamo essere sicuri che ce li renderanno dopo, perché vogliamo lasciarci portare via tutto. Qualcuno consegna l'orologio, l'anello, la catena d'oro, il denaro, senza neppure domandare e come gli oggetti potranno essere restituiti. Quasi tutti danno fondo alle provviste alimentari. Io non ho fame e distribuisco la marmellata, lo zucchero e le scatolette di latte condensato che mi sono rimaste. Apro una bottiglia di acqua di Colonia e mi lavo il viso e le mani. Chi ha sigarette le distribuisce. Tutti fumiamo senza desiderio, per non lasciar cadere nelle loro mani nulla di quello che può essere immediatamente utilizzato. Uno col temperino si lacera i calzoni e la giacchetta, un altro brucia un pacchetto di biglietti di banca. Frattanto arrivano ufficiali e sottufficiali, ci squadrano rigidi, severi, torvi e se ne vanno. Ecco là, in un gruppo di italiani, i fratelli Todros, che erano fossoli e che partirono per Mauthausen il 21 giugno, ci salutano festosamente, con le mani alzate. Giunge il capocampo, piccolo, magro, con la faccia volgare di delinquente, seguito da una squadra di internati che recano tavolini e seggiole. Giungono alcuni capi baracca e una masnada di SS. Dobbiamo spogliarci. In pochi istanti, intorno ai nostri piedi, si ammucchiano i nostri indumenti, la nostra biancheria, il cappello, le calze, le scarpe. Sul corpo non ci resta che la sola cintura. Ho due paia di occhiali che leggo con un pezzo di spago, mettendovi in mezzo due minuscole fotografie e alcune compresse di Veramont. Accanto ai tavolini vengono deposti mucchi di grandi sacchi di carta nei quali sarà introdotta la nostra roba. Alla bocca di ciascun sacco sarà applicato un cartello col nostro nome e cognome. Degli oggetti principali sarà fatto un inventario nominativo inscritto in appositi registri. Quando viene il mio turno, trascino la mia roba e la mia valigia aperta presso il tavolino che mi è di fronte. Un abito, due paia di scarpe, una coperta, biancheria varia, un rasoio. No, il rasoio dentro la sua scatola lucida, caro dono di mio fratello, non sarà catalogato e passa, col pennello nelle tasche del capo che redige l'inventario, un berretto, un paio di calzoni, i medicinali e disinfettanti, una scatola di latte in polvere, alcuni libri francesi, vengono presi in personale consegna dal medesimo ladro, il resto è buttato dentro al sacco, alla rinfusa, senza annotazione, la valigia è gettata accanto alle altre e il sacco viene chiuso con uno spago da cui pende un cartello col mio nome. Il denaro deve essere registrato a un altro tavolino. Consegno 1000 lire, altre 1040 marchi li ho infilati nella cintura. Ora si scende nel bagno sotterraneo, lì una turba di barbieri ci fa montare su uno sgabello e procede alla totale rasatura a secco. le mani barbare fanno passare la lama poco affilata 10 volte sullo stesso punto, producendo ferite. Quando la rasatura è finita, ne siamo avvertiti con un pugno al ventre o in un fianco. Un'altra tuba di barbieri ci rade i capelli e via via passiamo sotto le docce. Terminato il bagno e prima di uscire, ci viene distribuita la biancheria del campo, poco più di un brandello di camicia e di mutande a righe bianche turchine. La mia camicia manca di colletto, di una mezza manica, dei bottoni e non scende oltre l'ombelico. Anche la cintura delle mutande, che arrivano appena al ginocchio, è senza bottoni. Così, laceri e scalzi, veniamo condotti in un blocco chiuso per subirvi la prima perquisizione. Pagina 184.